Sì, ma guardate anche tutte le altre ragazze nere che restano invisibili. Non posso accettare e non accetterò che la mia ascesa sia solitaria. Così Amanda Gorman, che è nata a Los Angeles nel 98, sua madre è un'insegnante di inglese, ha una sorella gemella, Gabrielle, da bambina le è stato diagnosticato un disturbo dell'elaborazione uditiva, la sindrome di King-Kopetsky, ed è ipersensibile al suono. Questa disabilità in qualche modo l'ha segnata. Mia madre spegneva la TV, voleva che fossimo noi a raccontare uno dei passaggi di questa chiacchierata con Amanda Gorman, che poi sulla propria disabilità ha detto che l'ha spinta a diventare un artista. Una storia di rivalsa non solo razziale, quella di Amanda Gorman, che invece io credo che vada sottolineata in positivo, così come in positivo va sottolineata la storia di Michael B. Jordan, lo fa il venerdì di Repubblica, lo vedremo tra poco, sempre per tornare, insomma, al primato nazionale, a questo antirazzismo, razzismo degli antirazzisti, va bene. L'editoriale di 7 di questa settimana di Barbara Stefanelli: se il lavoro cambia forma, noi chi diventeremo? La sovrapposizione di casa e ufficio, di interno ed esterno, tocca le nostre identità. Si parla di smart working, uno dei temi un po' ricorrenti in questi mesi, ma che viene affrontato in modo forse sempre più interessante.
11 e 11 minuti, grazie ad Andrea De Angelis che ha curato questa edizione speciale con settimanali e riviste di stampa e regime, ma adesso, come ogni lunedì, è il momento, della rubrica di economia con il professor Mario Baldassarri, Capire per conoscere, a cura del nostro Claudio Landi, a cui diamo subito la linea. Landi, buongiorno e professore,
Buongiorno a te e a
buongiorno.
tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno professor Baldassarri, come stai innanzitutto? Tutto bene? Buona Pasqua.
Grazie altrettanto e buona Pasquetta.
Allora, professor Baldassarri, direi di iniziare da un tema che abbiamo già iniziato ad affrontare con lei, insomma, che lei credo che ha posto per primo all'attenzione dell'opinione pubblica. Insomma, la vaccinazione a livello internazionale. Ieri, tra l'altro, c'è stato proprio in questa direzione l'appello di Papa Francesco.
Beh, assolutamente sì, certamente il Papa è molto più autorevole nel dire queste cose, ma è una cosa di buon senso, e cioè siamo 7 miliardi di persone in questo mondo, se vacciniamo i 3 miliardi di persone che sono nei paesi grandi, sviluppati, che possono permettersi di pagare il vaccino, compresa anche la Cina, la Russia, il Giappone, e non possiamo lasciare 4 miliardi di persone nel terzo e quarto mondo senza vaccini che non possono neanche pagarlo. È un tema di governo mondiale, in questo caso della salute, che è un bene pubblico dell'intero pianeta, è un bene pubblico per tutti, anche perché non è solo un fatto di filantropia o di buon cuore, ma anche un fatto di sano egoismo. Perché? Perché questi 4 miliardi di persone senza vaccini rischiano di farci ritornare indietro il virus o in futuro anche altri virus nei prossimi anni. Quindi è un interesse collettivo del pianeta avere un welfare mondiale che parta sulla salute dell'uomo, della
Ecco,
donna.
prima di arrivare a alcuni appuntamenti importanti, da questo punto di vista, il G20 e i vertici mondiali ed europei sulla salute, sulla sanità, ne volevo però fare un'osservazione, perché ci è stato detto, proprio in un'intervista a Radio Radicale, tra l'altro, che insomma Washington a questo punto non è che pensano a una campagna di vaccinazione su scala mondiale, perché ti fanno il seguente ragionamento: tanto dovremmo fare delle vaccinazioni periodiche, annuali, a questo punto non vale la pena di vaccinare 4 miliardi di persone dei paesi poveri, intanto poi noi vi facciamo la vaccinazione e buonanotte signori. Che ne pensa di questo ragionamento?
Beh, a mio parere è pressoché osceno dal punto di vista morale. Primo, perché non possiamo segregare e alzare muri che proteggono 3 miliardi di persone che si vaccinano tutti gli anni contro gli altri 4 che non si vaccinano mai. Come abbiamo visto, i virus non rispettano i muri, sostanzialmente. Secondo, per un fatto proprio di scelta di equilibrio mondiale, perché evidentemente non è solo un problema di vaccinazione e di salute, ma anche di un equilibrio socio-economico. Quindi il tema deve essere il primo tema di qualunque vertice europeo e mondiale. A maggio ci sono due vertici in Europa sulla salute e sulla sanità, uno in Portogallo e uno come vertice mondiale sulla salute. Quest'anno l'Italia presiede il G20, quindi è importante cogliere questa occasione anche dal punto di vista del ruolo dell'Italia e dell'Europa per porre al G20 il tema di fondo, che è un tema strutturale. L'abbiamo detto mille volte, noi abbiamo vissuto per 20 anni immersi nella globalizzazione dei mercati, le merci, le persone che girano per il mondo, senza dare a questo 21esimo secolo della globalizzazione un governo mondiale della globalizzazione. Ora, il tema della pandemia è il più eclatante a segnalare la dicotomia, lo scostamento tra un processo di globalizzazione che va avanti comunque e un'assenza totale di governo di questa stessa globalizzazione. Ripeto, anche da un punto di vista egoistico, i paesi ricchi del mondo, ma anche i grandi continenti come lo è la stessa Cina o la Russia e poi c'è l'America Latina e l'Africa, hanno interesse egoistico, tra virgolette, a far sì che questa pandemia venga sconfitta in tutti i continenti del mondo, ma soprattutto per essere pronti per qualunque futura pandemia dovesse arrivare negli anni prossimi.
Ecco, lei parla,
faccio aggiungere una cosa, Rambi, scusi, pronto, mi faccio aggiungere una cosa che mi è venuta in mente proprio adesso. Attenzione, chi più spende, meglio spende in questo caso, mai come in questo caso. Cioè, se dobbiamo spendere qualcosa per portare i vaccini anche al terzo e quarto mondo, è il migliore investimento che possiamo fare sul pianeta Terra, ma anche su noi stessi.
Ecco, professor Baldassare, lei ha parlato di sano egoismo di tutti i paesi, insomma, in questa direzione. Io aggiungerei a questa sua riflessione un'altra riflessione, cioè, tanto per essere chiari e parlare fuori dai denti, visto che spesso si parla di diritti umani, quello che vorrei dire, scusi, poi lei mi corregga se sbaglio e mi dica che ho detto una bischeraggine, se l'Occidente, i paesi OCSE, gli Stati Uniti, seguendo questa linea che sembrerebbe predominare negli Stati Uniti ora, ovvero sia facciamo le campagne annuali di vaccinazione nei paesi OCSE e infischiamocene sostanzialmente di quello che succede nel resto del mondo, perché poi nel resto del mondo si muore per tante cose, figuriamoci che cos'è un virus parainfluenzale. Ecco, non è che poi la Cina e la Russia, con il loro di propria del vaccino, danno i loro vaccini e quindi aumentano la loro influenza nel mondo. Però voglio dire, poi si pone il problema della concorrenza estrema, per dirla con il neo segretario di Stato americano verso la Cina, che c'è qualcosa che non torna, o sbaglio?
Ma questo è anche un punto che abbiamo sollevato un mese fa, Landi, se lo ricorda. Perché? Proprio perché il vaccino rischia di essere uno strumento di neocolonizzazione. Ora, è evidente che se i paesi dell'OCSE, i grandi paesi sviluppati occidentali, si chiudessero un po' a riccio dicendo vabbè, chi se ne frega, noi vacciniamo ogni anno i nostri abitanti, il resto si vedrà, significa lasciare uno spazio enorme anche dal punto di vista geopolitico per esempio alla Russia, per esempio alla Cina, di neocolonizzazione. Perché una volta ovviamente la colonizzazione serviva per andare in questi paesi, sfruttare le loro risorse e portargliele via. Questa era la prima colonizzazione. Beh, oggi lo strumento per entrare in questi paesi può essere la vaccinazione, gli aiuti, gli investimenti. La Cina in questi 20 anni ha fatto investimenti in Africa spaventosi, comprandosi infrastrutture, realizzando opere e quant'altro. Ma è evidente che questo non è che venga fatto solo per filantropia, viene fatto per poi in prospettiva un dominio socio-economico e politico-istituzionale rispetto al quale io avrei vedo enormi rischi dal punto di vista dello Stato di diritto, delle libertà e delle democrazie occidentali, così come noi le abbiamo costruite storicamente con tutti i loro difetti, ma certamente è il meno peggio di tutti i sistemi inventati. A meno che non vogliamo lasciare campo libero appunto a queste forme di neocolonizzazione che sono in prospettiva molto, ma molto pericolose. Ma francamente non vorrei esagerare, ma è come se avessimo lasciato campo libero a Hitler e se gli Stati Uniti si fossero chiusi in se stessi, o la stessa Inghilterra nel suo perfetto isolamento, e non avessero in qualche modo messo insieme le forze per sconfiggere il nazismo e il fascismo in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale.
Ecco, a parte questi paragoni, insomma, però, professor Baldassarri...
Con tutti i limiti ovviamente storici, però siamo di fronte ad una guerra. Una guerra, questa volta il nemico comune è la pandemia, è il virus, e la guerra o si vince tutti insieme oppure non è che la vince solo un pezzo e gli altri chi se ne frega.
E quello che poneva era proprio la contraddizione di fare la guerra su diversi fronti alla Cina e alla Russia e contemporaneamente però non aprire un discorso sui vaccini nei confronti dei paesi poveri. Premesso che a me non mi convince la guerra a nessuno sul nostro piccolo pianeta, perché sa come sono liberale, però a parte questa premessa, vuol dire, a parte questa mia opinione del tutto soggettiva, appunto perché ho il difetto di essere liberale, però voglio dire, c'è qualcosa che non torna.
Ma sì, però guardi Landi, che ieri il Papa Francesco ha fatto proprio questi due discorsi. Il primo, quello necessario del vaccino per tutti gli uomini di questo pianeta Terra. Il secondo ha sottolineato che durante questa pandemia sono andate avanti e continuano guerre cruente vere e proprie, cioè una palese contraddizione. L'uomo si fa la guerra e quando il nemico comune che ci arriva sulla testa a tutti è il virus.
Senta, professore, dopo questi discorsi importantissimi, per carità, a livello globale, andiamo nel nostro paese. Come sta andando a suo avviso il piano di vaccinazione e quali sono gli effetti di come sta andando sull'economia?
Beh, intanto prendiamo pragmaticamente i risultati delle vaccinazioni dove sono state fatte in modo massiccio, che hanno visto crollare sia il numero degli infettati, sia soprattutto il numero dei morti e dei ricoverati in ospedale. Vedi il caso della Gran Bretagna o il caso anche prima di Israele. Ora, Israele è un piccolo paese, tutto sommato, è grande quanto la Lombardia, ma la Gran Bretagna no, è un grande paese. Quindi prendiamo questi esempi, dopodiché veniamo a casa nostra. È evidente, lo diciamo da mesi, che il primo obiettivo è la vaccinazione di massa. E il governo Draghi ha posto un obiettivo subito ambizioso, ha cambiato un po' tutta l'organizzazione e la struttura dell'emergenza per la vaccinazione, e certamente probabilmente arriveremo a fatica ai 500.000 vaccinati al giorno entro fine aprile, e lì il nodo, a parte qualche disfunzione organizzativa, ma in realtà il nodo vero è la disponibilità delle quantità di vaccini. Pare che questo nodo possa essere sciolto entro fine aprile, primi di maggio, e quindi se riusciamo ad arrivare a 500.000 vaccini al giorno, tutti i giorni, beh, è facile capire che maggio, giugno, luglio sono 3 mesi, sono 90 giorni, a 500.000 vaccini al giorno sono 45 milioni di cittadini italiani vaccinati entro, diciamo, l'estate. Vogliamo essere più prudenti? Diciamo entro settembre arriviamo all'80% di cittadini italiani vaccinati e a quel punto ci prepariamo all'autunno, che come sappiamo in autunno questo tipo di virus rinvigoriscono, ma ci prepariamo con una popolazione che ha raggiunto l'immunità di gregge, che è una prospettiva totalmente diversa rispetto a quella dell'autunno scorso, tant'è che ci siamo beccati la seconda e terza ondata in modo forse più tragico rispetto alla prima.
Chiarissimo, l'impatto sull'economia di tutto ciò quale dovrebbe essere, a suo avviso?
E questo è il secondo punto, anche questo è evidentissimo. Qui non si tratta di contrastare chi vuole chiudere, chi vuole aprire, chi vuole chiudere, chi vuole aprire. Non è con questo avanti e indietro che risolviamo il problema, né rincorrendo i dati sulle infezioni, sulle terapie intensive e quant'altro. Qui occorre ovviamente campagna massiccia, rapida il più possibile per la vaccinazione, perché è il punto d'appoggio per la ripresa economica. Cioè la ripresa economica vera, una volta che si riapre, perché c'è una vaccinazione di massa in corso molto forte, molto intensa, che dà poi a distanza di 15-20 giorni risultati importanti in termini di riduzione di ospedalizzazioni, di terapie intensive e di morti soprattutto. Bene, questo è il presupposto economico da un certo punto di vista, proprio perché se si chiude per 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni in più, ma la prospettiva è che poi una volta che si riapre normalmente e in prospettiva per sempre, va bene, beh, è chiaro che questo è totalmente diverso. Il giochetto di chiudere un po' e poi riaprire un po', chiudere un po' e poi riaprire un po' l'abbiamo vissuto nell'autunno scorso, nell'inverno scorso, e purtroppo ci siamo trovati a Pasqua chiusi tutti dentro casa, ieri e oggi chiusi tutti dentro casa. Quindi è una strana polemica fra gli aperturisti e i chiusisti, come viene detto adesso. È importante avere ben chiari gli obiettivi di fondo. Il primo obiettivo, vaccinazione di massa, crollo possibile degli infettati, crollo delle ospedalizzazioni e terapie intensive, crollo dei decessi. A quel punto la riapertura può avvenire in modo più significativo, più serio, più fondato e soprattutto più duraturo.
Senta, professor Baldassarri, tutto ciò ovviamente entrano poi anche i piani dei fondi europei per il recovery. Io però le faccio prima una domanda.
Scusi, Landi, un inciso per prego. Qui. Ecco, prego. Ho detto che è una sciocca polemica fra chi vuole aprire e chi vuole chiudere. Sta di fatto però che nel momento in cui si decide di chiudere giustamente per interesse collettivo, beh, nasce immediatamente il problema dei ristori. E abbiamo visto che i ristori fatti dal precedente governo erano un po' presi in giro. Parlavamo del 4-5% della perdita di fatturato, quindi nulla sostanzialmente. Il governo Draghi si è trovato sul tavolo lo scostamento di bilancio dei 32 miliardi deciso dal precedente governo e votato dal Parlamento, e li ha utilizzati appena è stato possibile. Ovviamente li ha utilizzati, ma il risultato è che avendo allargato la platea degli aventi diritto, cioè togliendo i famigerati codice Ateco, anche in questo caso l'indennizzo, il ristoro è stato attorno al 4-5% della perdita di fatturato. Però è stato anche annunciato che si dovrà fare un nuovo scostamento per andare a ristori più consistenti, più adeguati alla situazione di tutte le imprese italiane. Ecco, allora, se l'ultimo ristoro è costato 12 miliardi e ha dato il 5% soltanto della perdita del fatturato delle imprese, beh, allora il prossimo scostamento dovrà essere almeno di 40 miliardi se vogliamo dare un ristoro quantomeno vero e proprio e non una presa in giro, e se vogliamo far arrivare queste imprese a settembre, cioè vive ancora, sopravvissute ancora a settembre, in modo che da settembre in poi, se si riparte con tutta l'attività economica, siano in grado di camminare sulle proprie gambe. Questo è il tema di fondo che va iscritto a chiare lettere nel documento di economia e finanze fra poche settimane che il governo dovrà emettere, e nel quale dovranno essere incorporati ovviamente nei numeri i piani per il recovery fund italiano.
Ecco, scusi, allora per il recovery e poi le successive domande ci rivedremo la prossima trasmissione. Se non ho capito male, lei dice affinché i ristori non siano comunque molto limitati, non mi permetto di usare il termine preso in giro, ma comunque troppo limitati, bisogna a questo punto che il prossimo scostamento di bilancio, previsto dalle norme e procedure costituzionali sul cosiddetto equilibrio di bilancio, quindi approvato a maggioranza assoluta delle due Camere, sia di almeno 40 miliardi di euro, giusto, prof?
Assolutamente sì, il problema non è presa in giro o non presa in giro, il problema è i ristori devono essere sufficienti a far sì che le imprese sopravvivano fino a settembre. È chiaro che il 5% della perdita di fatturato che hanno avuto in un anno e mezzo praticamente di chiusura non è sufficiente per farle arrivare a settembre, e quindi ci troveremo a settembre, al momento della riapertura, della ripresa, con la metà delle imprese sopravvissute.
Chiarissimo, quindi lei dice per evitare questo disastro economico, perché sarebbe un deserto economico, manco fosse scoppiata una bomba nucleare, bisogna che ci sia uno scostamento di bilancio di 40 miliardi di euro almeno e che i numeri del DEF siano chiari a questo riguardo, giusto prof?
Assolutamente sì, come del resto ha annunciato lo stesso Presidente del Consiglio quando ha detto faremo un altro scostamento di bilancio che sarà a partire dal DEF. Lo ha dichiarato molto chiaramente e trasparentemente il Presidente Draghi.
chiarissimo. Bene, la ringraziamo, ringraziamo tantissimo il professor Mario Baldassarri. Tra pochi minuti.
Claudio, ce l'abbiamo già il professor Guerrieri, se vuoi.
Sì, va bene, ok. Cominciamo subito.
Professor Guerrieri, ben trovato.
Salve, buongiorno a tutti. Auguri.
Buongiorno, professor Guerrieri, come sta? Tutto bene?
Grazie, tutto bene. Auguri.
Allora.
Io adesso la sento male.
Pronto?
Sì, adesso la risento.
Ecco, professor Guerrieri, parliamo della situazione economica internazionale. Come sta evolvendo?
Innanzitutto c'è questa ripresa lì dove naturalmente si sta manifestando, che è più intensa di quello che poi fossero le attese, quindi c'è una ripresa laddove si sta verificando, che è relativamente accelerata, come poi era prevedibile.